Guerre, bombe. E tu? Quanto ne sai di geopolitica?
Facciamo entrare qualcun altro. Intanto ho visto che è entrato Pier Francesco. Allora. Vabbè, questa live era un po' per presentarci, perché comunque non ci siamo comunque mai presentati in faccia. E volevamo anche fare nella prossima settimana qualche live con altre pagine interessanti. E quindi ci stiamo un po' preparando a questa cosa. E quindi volevamo prendere un po' di dimestichezza con questo mezzo che è la live, che è proprio un po' nuova. Ah, ok, ho visto che è entrato Fabio. Allora, ora faremo entrare a poco tutti i componenti, diciamo, della squadra di Politica for Dummies. Partiamo con Fabio, che in ordine, diciamo, di entrata nel progetto è stato il primo, e quindi iniziamo con lui e ci presentiamo un po'. Vediamo se funziona.
Ok, guarda, ciao
Hola.
ragazzi, eccoci.
Io c'ho
Scrivo
la Madonna sopra.
la newsletter. Ah, eccolo anche per Francesco.
Ah, stai facendo la
Sì,
newsletter,
stavo facendo
ok.
la newsletter e niente, quindi insomma parto io. Bene, sembra Sanremo che tutti quanti iniziano loro. Allora, innanzitutto, qual è il miglior abbigliamento? Cioè questo con la mascherina oppure aspettate, corona da fatina che non si vede bene.
Beh,
Vai,
quasi meglio la mascherina. No,
meglio la mascherina di tu,
meglio.
però
Tutte e due, ma pure tutte e due, guarda.
pure questa della fatina. Allora, c'è stata qualche domanda che
Brand. No, nessuna domanda, però direi di iniziare a parlare un po' di, vabbè, di questo progetto, di questa cosa. Io magari inizio io, poi tu mi dici
assolutamente.
un po'
Ti vengo
com'è.
dietro, Jacopo.
Esatto.
Non
Semplicemente,
aspetta, mi
vabbè,
vengono i fanno più figo. Vai.
fanno più professionale, dice.
Esattamente.
Vabbè, io comunque sono Jacopo, studio editoria, comunicazione, eccetera, e a una certa ho deciso di aprire questa pagina per, niente, sono di Roma, anche se non lo sono veramente, di fare, insomma, parlare un po' di politica estera, che comunque su Instagram non se ne parla molto, e parlarne su un social, cercando di usare le regole del social, cioè fare un po' di informazione seguendo le regole del social. E Fabio è tipo tra i primi follower,
Penso un po' di
che sì, sei storico praticamente. E poi a un certo punto se hai deciso di entrare nel progetto, cioè in realtà in un momento in cui avevo mollato completamente, avevo detto.
benissimo.
Dopo un mese, avevo fatto un mese di pausa completa, mi ha detto Fabio, vabbè, ma perché non facciamo insieme? Io ho detto, vabbè,
No, ma guarda,
ricominciamo, e poi mi sono fomentato ancora di più. Quindi.
No, ma guarda che gli articoli vecchi poi tra l'altro sono fighi, perché se vedete sulla pagina il primo articolo praticamente si apre con un per chi era già qua. ISSA KKK, che chi è non so chi sia, va bene. Comunque si apre con
Però grande, vabbè.
grandissimo, dai, hi. Comunque si apre con per chi era già qua, perché questa pagina c'aveva degli articoli vecchi scritti da me, scritti da Matteo. C'era tra l'altro un articolo al quale io non avrei rinunciato per niente al mondo. Sta entrando gente. What if Fabio Precious? Bene, ciao ragazzi. El Chapo, niente, Tommaso Germogli, fotografer. Benissimo, sta entrando gente. Dicevamo, ad esempio, c'era un articolo tra i vecchi che io ti devo far riprodurre, che io mi metterò nella testa fin quando non lo riproporrai, quello sulla svolta della Bolognina, sul cambio dal quando
Ah, sì.
PC. Quello secondo me era uno dei più riusciti, poi un altro sullo Yemen. Quindi, insomma, io ho visto questa pagina. La geopolitica è un argomento che mi interessa molto, e quindi cazzo, buttiamoci. Scusate per la parolaccia. Allora, quindi
Penso
questo.
sia libera la cosa qui, quindi.
Sì,
Vai
sì.
tranquillo, cioè non penso che.
No, dice che Pietro Pintor non vuole sentire parolacce, no, che non conosco chi sia, però ragazzi, presentatevi, fateci delle domande, proposte su quello che
Sì.
vorrei vedere.
Comunque, diciamo che la cosa di cui volevo discutere con tutti e tre voi,
Ah,
perché dopo ci
quindi.
saranno Matteo e ci sarà anche Pier
Francesco.
Francesco, è il discorso del perché continuare a parlare di politica estera anche se abbiamo una crisi interna così grande che è appunto il Covid, perché una crisi interna, siamo tutti
Certo.
chiusi dentro ed è anche il motivo
Ah,
per cui sto
certo.
facendo queste dirette.
È il motivo
E
che
quindi
sta riempendo di dirette.
sì. Esattamente, sì. E
Quindi
quindi boh,
siamo
volevamo appunto che cerchiamo di discutere di questa cosa che è interessante.
allora, secondo me, allora, premessa che l'Italia è uno dei paesi più industrializzati del mondo ed è uno dei paesi che guida il mondo. Poi noi spesso ci piace parlare delle contraddizioni dell'Italia, ma l'Italia è uno dei paesi che guida il mondo e quindi una crisi mondiale come è il coronavirus, però localizzata in Italia, ha un'importanza, come dire, non solo per gli italiani, ma per il mondo, sebbene poi qualcuno ha detto che non è un problema della BCE ridurre gli spread. Dico in generale che è una crisi questa che sappiamo fin da principio, secondo me, di poter combattere anche con delle misure drastiche come queste, perché io non so te, ma io non ricordo mai di essermi chiuso in casa e le macchine che passano
No.
e dicono non uscite da casa. Quindi sono delle misure drastiche. Per me comunque è giusto continuare a parlare anche di quello che accade nel resto del mondo. Tra l'altro, oltre ad essere la mission della pagina, no? Parlare di ciò che succede nel mondo, ma ovviamente domanda, cosa ne pensate del Tommaso Staffi? Cosa ne pensate del Politica in Pillole, un'altra pagina che seguo. Ciao Politica in Pillole, ciao. Uè Luigi, ciao Luigi. E quindi dicevamo, è un problema globale, ma diciamo il fatto che sia accaduto in Italia lo rende ancora più globale. Allora, ecco qua, Tommaso Staffi mi fa subito la domanda che è
Ah
il primo
sì, sulle misure di
articolo
Boris, è chiaro. Quelle là sono. Sì, dice, dice.
della newsletter. Domani,
Infatti.
domenica, riceverai la newsletter. Jacopo, cosa dobbiamo fare per iscriverci alla newsletter?
Basta che andate sul link del profilo, cliccate, scrivete, cercate sotto le fonti dell'articolo di oggi, che comunque vi consiglio di andare a leggere perché è interessante, di Matteo. Cioè iscriviti alla newsletter, metti la mail senza nome, cognome, nulla, solo mail e vi arrivano solo una mail a settimana con tre notizie, oltre quelle tre notizie di cui parliamo in pagina, che sono comunque interessanti, cioè così almeno copriamo anche più notizie, no?
Ovviamente non vi
In una settimana.
aspettate nulla di pesante, cioè ironico, come siamo ironici.
No, è una cosa ironica,
Guardaci
tranquilla.
in faccia, guardaci in faccia. E quindi niente,
Ciao, politica in pillole.
politica in pillole.
Comunque sul discorso di Boris Johnson, comunque ci sta anche da discutere perché comunque è anche l'approccio iniziale che ha avuto l'Italia, se vogliamo, in maniera un po', cioè, il problema è che adesso la crisi è maggiorata, cioè, peggiorata molto ovunque, quindi non ha quasi più senso parlare così. E vedo anche, secondo me, una ricerca al Ora da parte dell'Italia, come dire, noi siamo meglio di loro perché stiamo facendo questa cosa, che è
Esatto.
vero, però fino a 2 settimane fa non era così, cioè io sto a casa da lunedì
Sì,
perché lavoravo,
io dalla
capito? Nel
strumento.
senso, non è che è passato così tanto tempo
No,
dalle
figure,
misure drastiche, capito?
tra l'altro, secondo me, poi uno degli argomenti di cui parleremo e bisognerà parlare necessariamente dopo tutto questo casino, è uno dei tre argomenti, le misure così drastiche, è uno dei tre argomenti di cui dovremo parlare. Secondo me, tre argomenti essenzialmente ci porteremo da questo problema del Covid. Primo argomento, le libertà democratiche. È stato così facile sospenderle? È stato giusto sospenderle? È stato così facile sospenderle? È giusto adottare questa linea? Col senno di poi, secondo me, torneremo a chiederci questa cosa. Seconda cosa, la stampa, secondo me, cioè il ruolo della stampa, perché ha avuto un ruolo importantissimo la stampa. Prima nello sminuire, poi nell'allarmare, poi nello sminuire, insomma, stiamo su un'altalena da un po' di tempo. E la terza cosa che dobbiamo chiederci è che
come far ripartire l'economia. Quindi questi sono i tre punti, secondo me, che dovranno affrontare dopo.
Assolutamente.
Volevo leggere una cosa di Luigi, allora, perché c'è scritto una cosa. Però, alla luce dei fatti, Boris Johnson potrebbe premurirsi per evitare un contagio micidiale. Invadere invece di fare il Trump del discount.
Il Trump del discount, sì. Sì, cioè nel senso, il discorso che facevo comprendeva anche questo, cioè nel senso, in questo momento storico non puoi ignorare, cioè semplicemente ignorare e dire, poi tra l'altro dire cose agghiaccianti come ci morirà un caro sicuramente
Questo l'ha detto la Merkel, mi pare, o sempre Johnson?
No, Johnson, sempre Johnson ha
Sempre
detto.
Johnson, non ricordavo la Merkel,
Sì.
questa falsariga, penso io.
La
Sempre
Merkel aveva detto 80 sempre la cosa dell'80% della popolazione, eccetera, eccetera, verrà colpita.
esattamente.
Comunque sì, cioè questo. Però la cosa comunque interessante è cercare di capire anche che oltre al Covid, che è una crisi globale,
Certo.
e anche per il Covid si stanno creando dei movimenti anche fuori dall'Italia assurdi, cioè si sta creando. Cioè, ora ad esempio nell'isola di Lesbos, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana,
Certo.
probabilmente ci sarà un contagio enorme perché è stato trovato un caso. Negli accampamenti ci sono 16.000 persone ammassate. Tu vai a recuperare un contagio del genere in un posto
Certo,
del genere, senza
esatto,
igiene, eccetera. Cioè,
vattela
vattela a pesca. Cioè.
esattamente, vabbè, a parte poi l'isola di Lesbos potrebbero essere facili le battute, ma noi siamo un canale serio e quindi queste battute non le facciamo, ad ogni modo, va bene, dai, proprio battute da terza media, guarda proprio, è vero, perché... Questa, uno si dice che la salute è la cosa più democratica che esista, ma invece proprio no, direi proprio no, perché una cosa è l'Italia dove i mezzi ci sono, perché comunque i 500 posti in terapia intensiva per supportare un'onda ci sono, ma immagina in posti dove la salute non è così avanzata. Immaginate ad esempio nell'Africa centrale, nei paesi del terzo mondo, va che c'è stata criticata la parola terzo mondo in qualche cosa.
Ah, sì.
Non c'è niente di democratico, purtroppo, e quindi si torna sempre all'apartheid tra l'Occidente e il resto del mondo, che secondo me è il problema principale di tutto, e purtroppo è una luce che può illuminare ogni nostra interpretazione. Allora, Johnson vuole creare l'immunità del gregge, a suo dire, senza considerare gli effetti disastrosi, in primis della società e poi dell'economia. Lui so punti di vista, perché secondo me effetto disastroso dell'economia ce l'avremo anche noi, fondamentalmente. E nel
Sì. Il
senso che, cioè, ti ricordo.
problema sarà principalmente sociale, quello che se Boris continua a fare
Se
comunque
continua,
queste
problema dell'economia ce
completamente
l'avremo anche
storto
noi,
oppure
perché non è che un'attività che resta chiusa per 15 giorni, poi Luigi, tu lo sai benissimo, avendo tu un'attività. Non è che un'attività che può permettersi di stare, che sta 15 giorni, non è che non ne risente, con tutte le misure, cazzi e mazzi, ma ne risente lo stesso. Allora, Giorgio
Giorgio.
Grab, Trump
Sì, salutiamolo.
che chiude alle zone Schengen, ma non agli UK, lo sa, non può evitare il virus. Questa rispondila tu, perché io qua son un po' impreparato, in verità.
No, è semplicemente Trump e Johnson sono della stessa famiglia. Cioè, molto semplicemente è questa la risposta, quindi nel senso no, non ragionano a livello ancora. Anche se non è che la Merkel o chi altro o in Olanda ragionino in maniera più conscia ancora, però diciamo che tutti quanti insieme, però le uscite peggiori per ora le ha avute Trump e
Sì.
su Trump non si può fare affidamento, cioè, su questa cosa, quindi
No, ma assolutamente.
sinceramente.
È, diciamo, il padre del movimento sovranista, per così dire, poi questo sovranismo che sta, insomma, divagando in tutto il mondo, però vabbè, non apriamo una polemica, stiamo parlando del Covid e parliamo del Covid. Ciao Daniele, ciao. Nulla, quindi il problema ne è uno, secondo me, è che Boris Johnson, così come l'Inghilterra, è sempre stata una realtà diversa dall'Europa continentale. È automatico che un problema dell'eroe Flex Boy sono il padre. Vabbè, il problema, dicevamo, che l'Inghilterra è sempre una realtà a parte rispetto all'Europa continentale, ma anche se lo vediamo lungo tutta la storia del Novecento, e anche ovviamente di recente con la Brexit, l'Inghilterra è e si considera una realtà a parte rispetto all'Europa continentale. Tant'è vero che faccio un'osservazione stupida: in filosofia si parla di filosofia analitica, tipica anglosassone e statunitense, e filosofia continentale, per l'appunto tipica dell'Europa continentale. Sono differenze culturali di cui dobbiamo tener conto queste. Ad ogni modo, io non credo che siano sprovveduto, ecco, Boris Johnson. Credo che si stia facendo i suoi calcoli, calcoli terribili, però è uno che...
Sì, sono calcoli economici.
Esattamente, sono calcoli economici, dicendo: guarda, io preferisco espormi che congestionare tutto, quindi rischiare di congestionare l'economia, rischiare di sospendere le libertà democratiche, perché poi, faccio l'esempio, sono campano, come avrete sentito dal dialetto, De Luca, sono usciti oggi un sacco di articoli sul fatto che quello che sta facendo De Luca è incostituzionale. Quindi, ecco, sta preferendo. Quindi Boris Johnson ha fatto, diciamo, l'opposto di De Luca. Quindi, questo è quello che penso io, insomma, si è fatto i calcoli. Non mi sembra il caso, ecco, di guardarli con sufficienza. Poi possiamo essere favorevoli o contrari, ma non mi sembra il caso di guardarli con sufficienza. Allora,
Allora,
come.
aspetta, ho visto una ridomanda di Itzme Aida, vabbè, su quella, diciamo, fake news dell'invasione americana, che, insomma, c'era questa notizia per cui si diceva che appunto la NATO, comunque gli Stati Uniti, avessero mandato molti militari in Italia, nonostante il lockdown, insomma, cioè, sarà pure ammalato uno. Il problema è che quella là era una esercitazione NATO che era già stata programmata tipo 5 anni fa, quindi che è stata poi annullata, però qualche militare intanto era iniziato ad arrivare e quindi non c'è stata nessuna, diciamo, invasione di soldati americani, perché si vedevano grandi foto di carri armati nei treni italiani, cose così, ma erano foto vecchie e tutto quanto è stato annullato. Però il discorso, su quel discorso c'è ad esempio anche il problema che in Sardegna si fa sentire molto delle basi NATO, cioè in Italia. Ci sono una marea di basi NATO che sono per la maggior parte ovviamente degli USA e principalmente dettano legge nelle zone in cui sono. È più una. Sta morendo il telefono, è più una. Cioè, è praticamente sono delle basi che vanno lì e hanno un controllo totale di quella zona, anche dei campi accanto, quindi fanno esercitazioni in campi di non loro, insomma, quindi c'è un po' questo problema interessante anche da discutere, però non c'è stata nessuna invasione. Volevo
Allora,
rispondere a questo perché.
Marica ha scritto: ma Boris, insomma, il primo ministro inglese, non lo vedo così male, e istapolitica.it ci ha fatto un po' la caricatura, cioè non è così male, ridendo. Luigi ha scritto sopra: io gli inglesi li vedo un po' avventati, li vedo un po' che non calcolano le conseguenze, vedi ad esempio la Brexit. Allora, la Brexit, si faranno male gli inglesi o si faranno più male gli europei? Questa è una domanda molto banale, però insomma ci fa capire molto i
Guarda,
calcoli che hanno di
io su
calcolare.
questo non lo so, perché di Brexit ne ho seguita pochissima, cioè ho seguito poco, io seguo più il Medio Oriente, queste cose qui mi piacciono di più, perché c'è tutta l'economia che gira, l'economia quella sommersa. Però penso, cioè, avevo parlato con un ragazzo che sta in Inghilterra e che si occupa di politica inglese,
Politica
political
post
science.
per caso, quello
Esatto,
che
sì, esatto,
lui è
quel ragazzo.
veramente bravissimo.
Ve la consiglio la pagina che tra l'altro ha pochissimi follower, mi pare 200, però è davvero interessante da seguire. E praticamente mi ha detto che c'era tutto questo problema con chi si allea poi l'Inghilterra, che a livello geopolitico è interessante perché l'unica opportunità sono appunto gli USA, ma fino a quando ci sta Boris Johnson forse ci può stare, fino a quando ci sta Trump e Boris Johnson, ma dopo? Credo.
Dopo ecco appunto,
Beh, in
però
realtà è un anno,
sì,
almeno
poi
negli USA.
però secondo me il problema è più squisitamente economico oltre che politico, cioè l'Inghilterra ci guadagna dalla Brexit, quindi i conti suoi se ne sono fatti, questo sempre per rispondere a Luigi, i conti se ne sono fatti e non è stata una scelta avventata la Brexit. Certo, sulla scia del voto di rottura, sulla scia di questa ondata sovranista che sta attraversando il mondo, non solo in Europa, non solo in America, ad esempio c'è un articolo nostro di 2 lunedì fa su appunto la svolta a destra dell'America Latina. Quindi diciamo è stato sì una cosa sulla scia del voto di rottura e sulla scia del sovranismo, però secondo me è anche un calcolo fatto in maniera scientifica, no, ovviamente, tutti i calcoli sono scientifici, fatto in maniera diciamo ad hoc, tutto qui. Allora, tutti i popoli sono uguali finché non si trova davanti avvenimenti importanti, imponenti da gestire. Vedi il fatto del coronavirus, vedi la reazione degli italiani e degli inglesi con la Brexit. Cioè, ovviamente tutti i popoli, però c'è anche da dire che noi europei, parlo dell'Europa continentale, condividiamo una cultura, condividiamo un ethos, per così dire. Quindi tutti sono uguali,
Sì, in
magari,
qualche modo sì.
cioè, io mi sento uguale ad un continentale, cioè io sento di dire che siamo in Europa continentale. In che senso la Gran Bretagna ci guadagna uscendo dall'UE? Sicuramente avrà dei pro, ma anche tanti contro. Perfetto, Tommaso. Secondo me gli inglesi, premettendo sempre, come ho detto prima, che è stato un calco, un voto di pancia, un voto di rottura, però secondo me ad oggi il Regno Unito se l'è fatti i suoi calcoli e ci avrà dei suoi pro,
Sì, ma
perché
ci stanno dei guadagni commerciali che possono avere molto interessanti, perché ad esempio appunto con quella pagina ho anche fatto un articolo sulla possibilità che era venuta da alcuni, come si, come posso, alcuni professori di economia inglesi, hanno detto usciamo dall'EU ma facciamo un paradiso fiscale a Londra. Cioè, capito?
diciamo sì,
Questa è
è un po'
la cosa
fantascientifica,
più
è un po' una provocazione, un
quieta.
po' fantascientifica.
Esatto, però ci sta soprattutto anche il discorso del portare, cioè prendere buona parte delle importazioni, cioè delle esportazioni che vanno nell'UE dagli USA, prendere loro il commercio e il monopolio. E quella è una probabile opportunità che ha l'Inghilterra, però è da capire anche, per questo dicevo di alleanze geopolitiche prima.
Si sta
Vai
creando un
avanti tu.
piscito popolare anti-inglese praticamente. Mi sa che non l'hanno digerita, mi sa che non l'hanno digerita bene, perché questa
Dobbiamo
politica
farcela andare bene, ragazzi.
allora, questa è opinione mia, i calcoli se li sono fatti, non è che hanno fatto facciamo la Brexit a cazzo, cioè sono inglesi, non sono italiani, le cose a cazzo non le fanno. Va bene, ora il patriottismo, no, scherzo ovviamente, è provocatoria. Però secondo me i calcoli se li sanno fare, comunque è una delle più grandi potenze economiche mondiali e non lo è a caso. Ripeto, diversa da noi continentali, ma è una delle più grandi potenze. Poi il problema, sapete qual è? Che
Sarebbero stati fermati.
esattamente. No, ma poi
Sarebbero stati fermati da una grande azienda, qualcuno, da un
esattamente,
trust.
bravissimo, bravissimo. Ti accorgi che hai fatto una cazzata, ci torni indietro. Vero che il Brexit Party alle ultime elezioni in Inghilterra ha avuto un flop incredibile, ma Boris Johnson ha detto dal primo momento di essere pro-Brexit, così come un partito storicamente di sinistra, il partito indipendentista scozzese, che è storicamente di sinistra, gli indipendentisti sono di sinistra, pure si è trovato favorevole alla Brexit. I laburisti fondamentalmente erano l'unica pecora nera contraria alla Brexit, e nemmeno palesemente contraria, erano per la rinegoziazione. Quindi, insomma, una cosa è certa, gli inglesi ritengono di essere culturalmente come dire, socialmente diversi da noi. Diciamo che secondo me nell'uscire già nel non accettare l'euro, già nel non accettare l'euro, quindi l'unione monetaria, secondo me questa differenza è stata, come dire, ferrata, è stata ferrata, e quindi vogliono continuare su questa linea. Uno dei più grandi
Vabbè.
osservatori della Brexit era il proprietario di Dyson, quello degli aspirapolveri, per intenderci. Esattamente, è uno della Dyson, penso che i conti economici se li saccia fare, se li saccia fare, se li sappia fare. Quindi niente, non ha
Sì, cioè, appena ho saputo queste restrizioni, ha
fatto
detto dietro front.
retrofront. E vabbè, non ripeto, non sarò io certamente a proporti un grafico su cui ti dico che la Brexit ci va a guadagnare, l'Inghilterra dalla Brexit ci va a guadagnare, perché io non ne ho i mezzi, ma penso che i migliori economisti del mondo non ne abbiano i mezzi e ne guardino con attenzione. Quindi noi, dal punto di vista della geopolitica, diciamo, non da giornalisti geopolitici quali siamo, non possiamo presumere che nessun paese è suicida, se non altro, e questo non lo dice solo la
No,
geopolitica,
non sempre
perché
almeno, non sempre, dipende.
proprio perché la
I grandi
produzione
paesi non sono mai.
non è degli UK. Va bene,
Allora, io direi
sì,
di far entrare Matteo, esatto.
vai Matteo.
Vado.
Sì,
Così
vai.
parliamo un po' di Europa.
Io newsletter e continuo a seguirvi, ovviamente, perché è proprio di
Dai.
Johnson. Se apriamo la newsletter, è proprio con Johnson. Va buono,
Grande.
ragazzi. Sì, vi voglio bene. Un bacione. Shouts. Mua. Ci
Ci vediamo.
vediamo.
Allora, città. Eccolo.
Ciao ragazzi.
Ciao Matteo. Presentati un po', dimmi un po'.
Ciao, ciao a tutti. Un saluto innanzitutto dall'Umbria, da Perugia. Io sono Matteo, appassionato come Jacopo e Fabio di politica, studio scienze politiche qua a Perugia e mi avete tirato in ballo adesso con l'Europa europeista, mi mettete tutti le mani addosso.
Lo so, per questo ho pensato subito, parliamo con Matteo di questa cosa che è un altro punto di vista completamente.
Sicuramente, ho colleghi sovranisti e guarda, ho WhatsApp intasato, quindi sono tutto vostro, prego, fate di me quello che volete.
Vabbè, dai, dimmi cosa guadagnerà dalla Brexit,
Io posso dire,
secondo te?
innanzitutto, che ho parenti in Inghilterra, quindi parlando con loro. Innanzitutto va detto che non hanno una completa disposizione per adesso per quanto riguarda il coronavirus e sono abbastanza preoccupati, specialmente magari, grazie Fabio per il capello, grazie mille, grazie. E non hanno naturalmente disposizione, sono molto preoccupati, specialmente le famiglie che hanno bambini, eccetera. Lui dice. Boris Johnson dice state tutti a casa, però naturalmente è lo stesso caso che si sta sviluppando adesso in Italia, sì, ma la pagnotta chi la riporta? E questo è il problema. Quindi ci saranno sicuramente anche là, secondo me, problemi economici futuri anche con il caso del coronavirus. Magari loro la prendono sotto gamba guardando le statistiche italiane. Anche oggi al telegiornale hanno affermato che i decessi, la maggior parte sono tutta gente di 80 anni con già patologie pregresse, quindi dicono: ah, vabbè, sono vecchi.
È
L'INAIL dell'Inghilterra
proprio un
sta tutti,
discorso eugenetico questa cosa, cioè.
però loro lo fanno perché è lo stesso discorso che stanno facendo anche con gli immigrati in Inghilterra. Quindi è una cosa da non sottovalutare, secondo me. Poi per quanto riguarda l'Unione Europea, adesso gli stati si stanno svegliando, come abbiamo visto la Germania, abbiamo visto la Spagna, oggi ho letto di Zapatero che già loro hanno più di 5.000 contagi. Naturalmente dipende come prendi la situazione sotto mano. L'Italia secondo me ha agito molto bene. Il fatto è che abbiamo usato una democrazia totale, non a livello assolutistico magari come fa la Cina. E la preoccupazione, secondo me, che ha avuto il nostro sistema sanitario nazionale è fare i tamponi, e che magari come in Germania all'inizio non facevano i tamponi. Naturalmente, se non fai i tamponi, come fai a sapere che una persona è infetto o meno? Naturalmente, poi c'è un altro discorso dietro, i livelli di infezione e i livelli magari di come si può, magari io posso avere un pochino di tosse e un po' di pizzichino di gola e sono infetto, ma magari qualcun altro può avere problemi respiratori come molti che sono in terapia intensiva adesso.
Sì, poi ci sta tutto anche il discorso del, sui tamponi eccetera, dello, aspetta che sento l'eco, ce l'hai le cuffiette?
Sì, te le metto.
Dai. Vabbè, comunque intanto parlo e ti dico, sul discorso tamponi ci sta anche tutto il problema dello screening, cioè in realtà i tamponi sono la cosa, cioè lo screening dell'epidemia è la cosa principale per combattere l'epidemia, però facendo lo screening, facendo un grande numero di tamponi vai a combattere, vai a quasi a distruggere l'economia del tuo paese. E là è tutto un cercare di nascondere o non nascondere, oppure non farli o farli di nascosto. Cioè, è un po' un grande... Cioè, mi ha ricordato che questa crisi è la crisi forse più grande a livello europeo, sì, dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Sì, secondo
se
me.
Vogliamo,
diciamo anche
a livello europeo...
Dopo il 2008 anche.
Sì.
Dalla caduta delle banche in America.
Sì, a livello finanziario, sì.
Però diciamo che io ho preferito sinceramente un livello in questo genere, cioè ognuno, la sanità è un diritto fondamentale in Italia, lo è, stiamo dando la dimostrazione secondo me, facendo
no, sì, sì, io sono d'accordo. Sono d'accordo, è l'unico modo per combattere questa cosa era così e anzi ancora meglio, cioè ora si sta facendo il possibile, però
assolutamente
le misure sono necessarie. E vi consiglio su questo anche un documentario che è uscito in realtà di una TV cinese per ora, quindi la faziosità ovviamente c'è, però in cui si parla di Wuhan e dei 30 giorni in Cina, cioè a Wuhan del lockdown, e lì ci stanno tutti i medici che parlano, i medici in prima linea, ed è molto interessante anche, anche da una certa speranza, perché alla fine comunque il contagio si è fermato e lo fanno vedere.
Assolutamente. Poi naturalmente c'è anche il tema dietro non solo dell'economia, ma riguarda la Cina, come è stato fatto questo lockdown, insomma. Ci sono alcune cose, sì, in cui c'è molto da ridire. Anche lì bisogna vedere. Diciamo che la nostra cultura occidentale si fa vedere in questi aspetti, secondo me. Poi, per quanto riguarda poi le tematiche economiche che si svilupperanno dopo, naturalmente è tutto da vedere, ma confido, come sempre, in Unione Europea, come sempre.
Ok. Giorgio ha chiesto, ma è Russia e Turchia? Non ci sono casi, possibile? Non è possibile.
È possibile. Non è possibile, esatto, hai già risposto tu. Dipende, il caro Giorgio, se lo Stato ha fatto tamponi, sta facendo tamponi. Il sistema sanitario, li come sta lavorando, li sta rendendo pubblici, hanno un sistema statistico che fanno, poi comunque sia, parlano con i media. Secondo me Erdogan non ha un buon rapporto con i media, secondo me, quindi...
Secondo se stesso pure, cioè, penso se glielo chiedi tranquillamente ti dice, ma io i giornali non so.
Penso che sicuramente ci sono, come ci sono anche in Russia, secondo me, assolutamente. Sì. La pandemia, quindi...
Quanti erano? 50 ieri, mi pare, in Russia 50 soltanto, se non sbaglio.
Non mi ricordo questo dato, comunque sia la Russia è anche molto, molto vicina alla Cina nel settore orientale, quindi sicuramente... Sicuramente avranno,
e poi, anche loro. Quel settore orientale poi è sempre stato un po' un diciamo un tallone d'Achille della Russia, cioè, soprattutto della Russia con la Cina, cioè, là c'è la guerra commerciale.
È stato sempre tabù, ma anche storicamente si è sempre considerato più diciamo, la Russia occidentale che la Russia orientale. Quindi quello è sempre un tabù russo, secondo me, rimarrà sempre. La Siberia, secondo me, ha molte cose nascoste dietro.
Decisamente. Per quanto riguarda la Russia, Putin ha trovato il vaccino. Se avverti sintomi, salta dal quinto piano.
Sì,
Possibile, possibile.
può essere anche perché
Io ci metterei la mano sul fuoco, ci metterei
adesso ho
tutta.
letto, fra l'altro, è da un po' di giorni che è in giro, non so se l'hai letta, il fatto che la Duma ha tolto il decreto presidenziale successivo di 2 anni e quindi
Sì,
adesso è
non
proprio.
ho indagato appieno, però ho letto.
Sì, praticamente c'era questa regola che diciamo che non puoi essere eletto per più di 2 volte, come penso che sia anche in America, no? Anche Obama è stato eletto 2 volte e
Sì.
basta. E quindi la Duma ha tolto questa normativa e Putin è davvero, infatti i titoli dicono tutti, Putin il nuovo zar di Russia.
Vabbè. Ma
Una
era
nuova guerra.
chiaro, cioè nel senso, non sul su Putin grande, diciamo, come dire. Cioè, è come Erdogan, cioè non è che puoi pensare che sia un qualche. Poi, tra l'altro, avevo letto una notizia qualche settimana fa, che anche se non. Ora è passata questa cosa, quindi chi se ne frega, però si stava creando comunque il suo successore
Sì,
e, stava, e lui
Macron,
sarebbe diventato il presidente di qualcosa, presidente della Repubblica, una specie di presidente della Repubblica. Putin sarebbe diventato, che non esiste ora in Russia, però ce lo
esatto,
inventiamo
sì,
comunque.
c'era tutta una
Per
cosa
dire, no?
che non ho seguito molto bene, ho seguito più questo fatto della Duma che è molto, molto più recente. Vuole avere una passione per qualcosa come voi, per la politica. Leggiamo tanto,
Ce
io
l'hai sicuro.
principalmente. Io leggo tantissimo, rispondo a Maddi, e
Sì.
magari hai
Ma Maddi, fidati,
qualche
tu ce l'hai sicuro, una passione, basta che la indaghi. Cioè, io penso di averne una decina, però. Cioè,
difficile tirarle
se
avanti.
indaghi nel.
È difficile
Sì,
portarle
infatti
avanti.
non ho mai tempo per fare nulla, però indagate, c'avete tutti una passione.
Giorgio chiede, la Costituzione russa è così facile da modificare rispetto a una Costituzione occidentale? Io a Giorgio direi assolutamente sì. Si sta rivelando
Io
sempre
su questa cosa non lo so.
un sistema assolutistico la Russia, anche perché la Duma ha regola, un organo indipendente da tutte le altre istituzioni che ci sono in Russia. Quindi, poi non so se questa normativa era costituzionale o meno, a regola.
Ah,
Non
guarda, io non ho proprio indagato su questa cosa.
no, nemmeno io, nemmeno io.
E non ho manco il computer qua, altrimenti avrei fatto una ricerca veloce. Però.
Volevo chiedere se vi è piaciuto l'articolo sul Bhutan, vi
Ah,
altri,
sì.
eravate a regola,
È
sapevate
uscito oggi, tra
dove
l'altro parliamo là, si parla di GNH, che
GNH.
sarebbe Gross National Happiness, che è il FIL, tra virgolette, rispetto al PIL, è la felicità interna lorda, e lunedì parliamo con Economia Italia di PIL, invece, di come il PIL può essere cioè è un indicatore, ma è un indicatore davvero della ricchezza di ogni paese, cioè un paese di serie A o serie B rispetto al PIL. Cosa indica il PIL? Questo, cioè, sono cose interessanti e recuperatevi il post di Matteo che parla appunto di questa cosa sul PIL ed è cioè, interessante, guardatelo.
Fabio intanto ci informa che la Costituzione russa è molto rigida, ma è Putin che è molto abile, che anche questa è una cosa che va molto a favore suo. Assolutamente. Economicamente, poi a livello europeo, vediamo come si svilupperà la cosa sull'economia non solo italiana, perché adesso, visto che gli stati si stanno rendendo conto di questa pandemia che si sta sviluppando sul territorio, anche loro avranno anche altre richieste dell'Unione Europea. Poi, naturalmente, speriamo in pochissime altre gaffe come quella di Lagarde.
Ah, quella è io non sono molto europeista, cioè sono,
allora, va fatta molto
europeo, mi sento geograficamente europeo, diciamo,
va fatta,
però
sarà fatta su quello che ha detto, perché la Lagarde ha detto: noi non ci occupiamo di chiudere gli spread, e in realtà ha ragione, però questa cosa, più che preoccupare i
comunicazione,
più che preoccupare i sovranisti, preoccupa persone come me che sono europeiste, perché dice: ma questa che cacchio sta dicendo a livello comunicativo, come dici tu, perché ha un peso gigantesco. Poi naturalmente le parole sono state smentite dai suoi colleghi, hanno fatto più chiarezza sulla cosa. Perché? Perché in realtà la Banca Centrale Europea non si occupa di spread, e questo è il fatto. Quindi lei, diciamo che dentro la sua gaffa, ha detto anche una cosa vera, che la Banca Europea non si occupa di spread. La Banca Europea si definisce la politica monetaria, svolge le operazioni sui cambi, quelli con l'estero, detiene delle riserve interne, e poi vabbè, anche tutte quelle altre cose, promuove la pace, il progresso scientifico, eccetera. Però gli spread sono una cosa interna allo Stato, una cosa interna allo Stato, perché gli spread sono quell'atti di vendita del debito pubblico italiano dalle aziende italiane, come Unicredit, ci dovrebbe essere anche Intesa San Paolo all'interno. Quindi diciamo che nella sua grandissima gaffa ha detto anche una cosa vera, che poi vabbè, è stata anche molto gonfiata dai media, dai sovranisti, che l'hanno mazziato sopra, ci stanno mazziando sopra ancora. E quindi bisogna informarsi bene anche su tutte le altre cose. Saluto Julian, amico mio. Ciao Iuli, un saluto.
Ti saluto anch'io, a caso. Che volevo chiederti anche un parere sulla situazione. Abbiamo parlato qualche settimana fa, e questo è interessante anche rispetto al Covid, eccetera, di come in questo momento, proprio in questo momento, stavano cambiando le regole a livello di pensioni in Francia, no? A livello pensionistico, eccetera. E a livello europeo la situazione era che c'era il mandato libero per Macron, eccetera, eccetera, di fare un sistema pensionistico privato completamente così, eccetera, eccetera. Il problema ora è che col probabile chiusura completa della Francia a causa Covid, si sta praticamente è già passata la legge. Molta gente si ritroverà con una pensione sociale senza averla mai avuta, perché prima aveva una pensione più sostenuta, c'era la pensione sociale più un'altra cosa,
Sì.
ora ci sarà solo una pensione sociale che è molto bassa, si ritroverà in un momento di crisi con una pensione sociale bassissima. Ed è più o meno anche lo stesso discorso di come dire, eugenetico dell'Inghilterra, però a livello economico. E questo va
Assolutamente.
bene, cioè, ha qualche senso? Boh.
Beh,
Per me no, però dico, però.
no, nemmeno secondo me è stata una cosa fatta con tanto senso. Poi Macron, comunque sia, ho letto anche oggi che non ha posticipato le elezioni municipali, sì, municipali in
Ah, questo
Francia,
non lo so.
non le ha posticipate, quindi le municipali in Francia si faranno. E, a livello economico, questa cosa, io sono una persona che per far scegliere certe scelte, farei scegliere direttamente il popolo. Non so se mi spiego. Preferisco fare un referendum consultivo e vedere che cosa ne pensano anche gli altri. Perché una cosa è quello che succede all'interno, poi vabbè, la Francia è una repubblica semipresidenziale, quindi Macron ha molti, molti poteri. Però il popolo adesso che cosa succederà? Possiamo aspettarci qualcosa come è successo con i gilet gialli? Può essere. Possiamo
Già stava
aspettarci.
succedendo, però ora è tutto bloccato. Un altro problema di questo Covid è anche le battaglie che si stavano facendo a livello
Non
anche,
si
come posso
possono più
dire,
portare avanti.
sociale. Non si possono più portare avanti. E lì lo Stato è il pieno potere di più o meno fare quasi tutto in maniera emergenziale è necessario, però cioè, insomma, io qualche stortura ce la vedo anche.
Diciamo che ne stanno approfittando, no? Un po' anche da questa situazione.
Sì.
Esatto. Chiedono se il petrolio ha poi ripreso quota post-crisi OPEC. Io penso...
Non ho controllato.
Penso di no, sono ancora rimasti agli stessi livelli.
Sì, ho controllato per una settimana perché stavo scrivendo l'articolo, poi ieri non l'ho più controllato perché l'avevo finito. Seguire ogni volta il petrolio, però penso non si riprenda velocemente poi con questa crisi. Cioè.
Io penso che fino a quest'estate, sperando nella ripresa quest'estate, penso che anche il prezzo del petrolio rimarrà molto basso.
Ma poi ora si stanno facendo una sovrapproduzione che non ha senso perché non c'è più domanda.
Ma loro sono un cartello, l'OPEC è un cartello, quindi alla fine si decidono il prezzo fra di loro. Infatti questa è una delle cose negative di avere un cartello.
No, il problema ora è che si stanno scannando tra OPEC e OPEC, perché c'era l'OPEC più, che era con la Russia pure.
Esatto.
L'OPEC, e ora si stanno scannando tra loro due, e quindi il prezzo in realtà è molto più a concorrenza adesso. Il problema è che sta scendendo proprio per quello.
Esatto.
È un cane che si morde la coda come al solito.
Le nostre fonti energetiche non rinnovabili.
Io tornerei al carbone, guarda. Non è vero. Va bene, le battaglie torneranno appena finita questa emergenza. Sì, nel frattempo, però ci sarà qualche. Vediamo. È un mio sentore, sta cosa.
Quanto dura l'emergenza? Speriamo il meno possibile, anche perché questa quarantena ci sta facendo diventare tutti barboni. Guarda Jacopo.
Lascia bene. Io in realtà sempre così sono stato, però sì, poi non posso manco tagliarmi i capelli, dovrei farmi la boccia. Da solo me la faccio.
Però... più o meno, sta venendo la forma.
Sì.
Va bene.
Vabbè, faccio entrare Pierfa e facciamo l'ultimo quarto d'ora di videochiamata di diretta. Dov'è? Aspetta. Devo prenderlo.
Intanto ti saluto, Jacopo, e saluto anche tutti.
Ciao, Matteo.
Ciao. Grazie ancora. Ciao.
Allora. Pierfa.
Ciao a tutti, buonasera.
La tengo con le cuffie. Lui è il disegnatore. Vai, metti. Lui è il disegnatore della pagina. L'ho trovato in realtà su un'altra pagina e me lo sono preso. Mi sa che siete pure due fratelli.
Esattamente,
voi,
esattamente.
Pagina, no?
Sì, esattamente.
Sì, esatto, okay.
Chi gestisce l'altra pagina delle Politicando è mio fratello Leonardo.
Ok. Hola. Niente, sono io e... Forse lui si è bloccato, per ora funzionava bene. Facciamolo riconnettere. Tanto rispondo. Ci sei? Sì, eccoli qua. Perfetto. Vabbè, comunque ti volevo... Tommaso, ho visto i suoi disegni, sono pazzeschi, grande.
Ringraziamo Tommaso. Molto
bello. Ti volevo chiedere un po'... Se tu sei anche interessato, perché in realtà abbiamo parlato poco, abbiamo parlato più di robe, tra virgolette, lavorative, io e te, ogni tanto con Matteo e Fabio abbiamo parlato di altro. Di politica ti interessi comunque, come tuo fratello, oppure no?
Non quanto mio fratello, seguo la notizia, certo, non quanto voi mio fratello, senz'altro, però se si può parlare si parla.
Dai. Vabbè, allora ti faccio questa domanda. Vai, dimmi, fai tu.
No, proprio oggi leggevo un post su Twitter, postato non credo da una giornalista cinese, che trattava di come i cinesi, il governo cinese attraverso la cyberspace administration of China, riesca in qualche modo ad annacquare, a controllare le news cinesi, le news online cinesi. E quindi riesca ovviamente a nascondere quelli che sono i risultati, la realtà cinese, soprattutto in questo momento dove...
Ma dici da verso fuori o all'interno della Cina?
All'interno della rete cinese, all'interno della rete cinese. Questo, sì. Cioè, era proprio la traduzione del testo ufficiale in inglese che parlava di questi commentators, che non ho capito se sono un vero e proprio corpo pagato dal governo, che si occupano, hanno proprio delle direttive attraverso che gli ordina appunto di occuparsi delle news e degli articoli online cinesi. E eventualmente ordinare, ad esempio, se posso fare un esempio, di annacquare dei forum dove si emettano delle notizie riguardanti il governo cinese, ad esempio, in negativo, spostando quindi l'attenzione. E c'è appunto, quindi si parla proprio di un vero e proprio corpo di persone che seguono certi ordini a favore del governo cinese, ecco. Tanto per mettere l'accento sulla forza che il governo cinese esercita sui propri media. E ricollegandomi a una cosa che ho detto prima, relativa al fatto che non è tanto il problema di quanti tamponi si facciano, ma è tanto quanto è più l'importante è quanto questo viene esposto a livello mediatico.
Sì. Guarda, su questo, sulla Cina grande fratello, diciamo, se vogliamo, è vero, cioè è completamente vero. Non so, questa notizia non la conoscevo, ma ad esempio non so se hai seguito anche il discorso degli Uiguri, che è un popolo musulmano in Cina, che è completamente perseguitato e viene controllato ogni ora, ogni secondo in dei campi, e se qualcuno transige ai costumi cinesi viene portato in un campo di rieducazione di cultura cinese, e quindi c'è, cioè, questo controllo c'è in Cina, è ovvio che ci sia, a livello economico molto meno, ma a livello informativo e di popolazione c'è tantissimo,
sì, di controllo sociale più che altro, sì,
esatto. Esattamente. Allora, Tommaso chiede, secondo voi l'Italia ha urlato troppo ai 420 tutti i dati dei tamponi fatti? Mia opinione? No. Cioè, ha fatto bene, mia opinione.
Certo, cioè, giusto, la trasparenza ci vuole.
Come, su queste cose come andava? Cioè, sono cose che la trasparenza devi averla, perché sul progresso scientifico devi avere trasparenza. Non sai, ad esempio, se una cura, qualche malattia di qualche tipo che ancora magari non è stata, non è diventata una vera e propria malattia molto diffusa, possa essere utile in qualche paese magari più meno avanzato a livello tecnologico, quindi devi lasciare tutto quanto più trasparente possibile su quello. E allo stesso modo sui grandi problemi mondiali, che in questo momento sono ad esempio l'epidemia del Covid, non puoi essere non trasparente. Su questo sono assolutamente d'accordo, non c'è altro modo.
Che poi mi chiedevo in questi giorni se non abbia una certa utilità da parte di un governo nascondere anche soltanto per un primo periodo di tempo i risultati relativi ad esempio a epidemie o comunque a qualsiasi cosa negativa possa succedere allo Stato in questione. E se non abbia una qualche utilità, nel senso di attenuare, come è successo in Italia, l'atmosfera di emergenza. Poi, ovvio, secondo me è necessario gestirla in modo razionale, in modo che non sfoci in una vera e propria negligenza. E invece di urlare 420 subito dall'inizio lo stato di emergenza in modo da spaventare e creare confusione, come abbiamo visto anche in Italia si è creata una confusione, forse perché non c'è stata una vera e propria
su quello io ho un punto di vista che non è tanto, come dire, urlare 420 un decreto, qualcosa, ma è la comunicazione che si è fatta di questa cosa. Cioè, se vai a vedere anche i decreti che ancora ora sono in vigore, tipo quello che ci ha fatto appunto chiudere in casa, sono tutti al condizionale. È un giurista che vede quei decreti, non so se c'è qualcuno che legge, che studia legge. Un giurista che legge quei decreti tutti al condizionale sarebbe necessario che non ci siano spostamenti tranne che per XXXX, creano confusione e l'hanno creata all'inizio. Ora siamo tutti, diciamo, consci del problema e quindi stiamo a casa, ma l'ha creata all'inizio e penso che rispondendo al tuo discorso è sicuramente comodo all'inizio. Per uno stato X non fare nulla, cioè non dire nulla, magari chiudere, cioè non parlare di tamponi, eccetera, però i problemi sociali poi ti arrivano a un certo punto. Cioè tu
Sì, secondo me
magari
ci vorrebbe un po'
fai andare
di.
avanti l'economia.
Ci vorrebbe forse un po'
Vai, vai.
una strategia di transizione dal passare, da un momento in cui cerchi di rassicurare anche il popolo ad un altro in cui effettivamente li metti faccia a faccia con la realtà. Quindi senza sfociare nell'assoluto oscurantismo, nell'assoluto ottimismo, né in strategie assurde come quella di Johnson, ultimamente.
Sì. Comunque su questo io penso anche che è una crisi, appunto dicevo prima che è una crisi così grande a livello europeo che può essere apportabile solo a, che ne so, alla crisi del Golfo negli anni 90 o queste crisi qua, cioè il petrolio negli anni 80 che magari le città erano completamente svuotate, però non era una crisi vera e propria quella a livello sociale, era solo economico il problema, ora è anche sociale e penso che in realtà il problema sia anche tale nella parte dirigenziale di uno Stato in questo momento. Cioè,
Certo.
cioè io non ci sarei mai, sinceramente, non so te, non vorrei mai esserci
No, ass
al posto
assolutamente
di
no.
Boris Johnson o un Conte.
Forse
Aspetta,
Boris Johnson
Tommaso,
oppure?
tu o un Conte,
Ah,
Giuseppe
ok.
Conte.
Beh, senz'altro
Tommaso,
un
tu che
momento
pensi
difficile,
dell'Unione?
la loro posizione è difficilissima, anche perché è una cosa nuovissima. Di una portata enorme. Personalmente, effettivamente è difficile parlarne adesso. Magari si dovrebbe dare forse più voce a scienziati piuttosto che alla politica. Forse è un'affermazione un po' qualunquista. O comunque.
No, sono d'accordo comunque. Sì, il fatto è che la politica funziona perché dà modo alla popolazione di capire. Cioè, è come l'informazione. L'informazione alla fine a che serve? A niente. Cioè, ci stanno gli scienziati che studiano i fenomeni, ci stanno le associazioni che vivono quei fenomeni che sono ad esempio l'immigrazione, oppure ci sono gli immigrati che vivono l'immigrazione, perché raccontarlo a chi non vive quel momento? È la politica alla fine, è la politica, il giornalismo, così è, l'obiettivo è quello, secondo me.
Sì, forse è che la politica ovviamente fa da filtro, ma diciamo trasforma anche le
Sì.
notizie, soprattutto attraverso i media online. E forse ci vorrebbe un canale di informazione più obiettivo e più prettamente scientifico. Ad esempio,
Sì, è quello.
anche la questione delle mascherine non è, secondo me, ancora chiarissimo quanto possano servire queste. Qualcuno dice di no, qualcuno dice di sì. Anche lì è difficile non riuscire a sollevare un dubbio relativamente al fatto, che le mascherine, relativamente alle affermazioni secondo cui le mascherine non
Aspetta,
servano. Come?
scusa. Tempo rimanente, mi dice che massimo un'ora si può fare a diretta, forse.
Ah.
Non lo so, mi sta dando tempo rimanente 15 secondi. Vabbè.
Ah, vi lascio un dubbio, le mascherine servono oppure sono soltanto... Ecco, cioè, ce ne sono poche... Ok, ok, esatto.
La scienza ci risponderà. Non cercate su internet, ma chiedete a...